Nuovo episodio, torniamo a parlare di cinema europeo, torniamo a parlare di film piccoli, ma che secondo noi possono avere una valenza artistica molto elevata. Oggi parliamo di Passages, il nuovo film di Ira Sachs. Passages rientra a pieno titolo in quella serie di titoli indipendenti europei che Mubi zitto zitto e mette in mostra con molto orgoglio e con moltissimo vanto. Ad esempio, mi viene da citare ad esempio Aftersun, mi viene da citare Disco Boy. Ecco, oggi, un po' seguendo questo filone, volevamo parlare della nuova opera del regista americano, che però è un film prodotto e anche con l'intenzione in Francia, volevamo parlare di Passages. Partiamo dalla trama in breve.
Thomas, il nostro protagonista, è un regista, sta passando un periodo, diciamo, di alti e bassi, un po' problematico con suo marito Martin, e incontra la giovane Agatha, del quale... non accorgendosene in realtà sei in innamore, e quindi si forma questo triangolo. Come sempre basta, perché siamo già ormai in metà film.
Beh, il film sì, alla fine si basa tutto sulla relazione tra questi tre personaggi, dove il centro, il fulcro, rimane sempre Thomas. Come hai detto bene, è un regista, e secondo me è una cosa da sottolineare, perché la prima scena in cui lo mostra intento a chiudere il suo film, chiudere le riprese del suo film, ci riesce perfettamente a spiegare quella che è la sua psicologia. È un regista intransigente, abbastanza rompiscatole, e secondo me, un po' come tutti i registi, è praticamente un narcisista da questo punto di vista. E ecco, sul lavoro è estremamente sicuro di sé, è estremamente sicuro della sua visione. Sul lavoro, però, perché nella vita privata in realtà è insicuro, è indeciso, è costantemente disperso, è dubbioso, è vaga con la sua bicicletta da un lato all'altro di Parigi. Parigi che è una protagonista molto silenziosa di questa pellicola, una protagonista che rimane sempre sullo sfondo, perché le inquadrature, ciò che vediamo è proprio alla fine su in personaggi. Che cos'è però che provoca insicurezza a Thomas? È la sua vita sentimentale alla fine, e quindi lo troviamo un po' a ballare in balia degli eventi tra, come hai detto, suo marito Martin e la giovane insegnante Agatha. Ecco, è questo triangolo, no? Che un triangolo a tinte fluide si sviluppa alla fine tutta la pellicola. La storia alla fine è molto semplice ed è tutta lì. Poi possiamo anche fare una piccola parentesi, cioè in Francia hanno una certa passione per questi triangoli amorosi, in particolare a Parigi, che poi è la città anche di Jules Jim, perlomeno nell'incipit del film lo era, quindi hanno un particolare interesse per questa figura geometrica, è abbastanza curioso, sarebbe da indagare. Comunque, meno male, anche un altro film romantico che è uscito quest'anno, alla fine non è altro che un triangolo atipico, sto parlando di Past Lives, e questo alla fine lo potremmo definire un film romantico? Secondo me sì, ma se lo intendiamo come un film che va ad analizzare cosa sia il sentimento, cosa sia alla fine l'amore, mettendo costantemente in dubbio l'ideale che magari una persona si è creata. E ecco, perché Passages, diciamo, non è che si basa sul lato bello, positivo dell'amore, ma anzi si basa più che altro sulla tossicità delle relazioni, si basa su dei personaggi che non hanno probabilmente ben compreso che cosa vogliono. Perlomeno Thomas sembra essere completamente disperso. Il vero motore del film alla fine è la sensualità, non è tanto un'altra motivazione che porta avanti la pellicola, così come alla fine non è tanto ciò che noi vediamo il motore del film, ma più che altro è la scrittura. Perché Ira Sachs, secondo me, si lascia andare completamente senza freni nella costruzione di questi personaggi, nella costruzione di queste relazioni. Tanto no, da mettere un po', da questo punto di vista, da mettere un po' la regia, diciamo, distaccata, no? Lascia tutto guidare alla passione, lascia tutto in mano al lavoro di scrittura dei personaggi, ed è un lavoro veramente ben fatto. Al centro di questo lavoro abbiamo Thomas, abbiamo le sue insicurezze, abbiamo i suoi dubbi e anche, diciamo, da un certo punto di vista abbiamo anche il suo egoismo, no? Che si espande e va un po' a contagiare tutti le persone che alla fine gli stanno intorno. Ecco, tra l'altro è anche interessante, no? Come nelle relazioni che ci sono tra questi personaggi, per come le ha costruite il regista, cioè si comunicano tanto, ma non è tanto il dialogo che gli va ad esprimere un sentimento, un cambiamento, un'evoluzione, ma è più che altro il loro comportamento, a tratti anche animale, da un certo punto di vista, e più che altro il comportamento del non detto. Ecco che questo modo di raccontare le relazioni tra i personaggi, secondo me, è particolarmente riuscito in questa pellicola e permette allo spettatore di comprendere estremamente con facilità le dinamiche che stiamo andando a vedere sul grande schermo. È un film, insomma, che della scrittura fa la componente principale, però scrittura intesa nel senso dei personaggi, e poi, come dire, li butta in scena e vede un po' come interagiscono tra di loro in questa piccola galassia che si sono creati. Tu come lo definiresti, Auri? Ecco, lo definiresti un film romantico? Voglio partire da qui, voglio partire a metterti un po' in difficoltà.
È veramente una domanda molto difficile, e, dato che io definisco romantico un po' il momento del passaggio dell'ottica, di mettere un'ottica su una macchina da presa, effettivamente dovrei stare attento con le definizioni. Vabbè, a parte gli scherzi... sviando completamente la tua domanda, non ti risponderò.
Va bene, anzi, ma una cosa, lasciamola agli ascoltatori.
Ma sì, rispondete voi.
Ci rispondono loro. Ecco, se secondo loro possiamo definire questa una pellicola forse più sentimentale che romantica. Ecco, forse sentimentale è il termine più adatto da questo punto di vista, di pensarci.
Assolutamente, perché secondo me proprio le emozioni dei personaggi a portare avanti la storia, come detto te, sono la scrittura, cioè il personaggio che te la porta avanti. Secondo me, ovviamente, il personaggio interpretato da Franz, di cui il cognome
Rogowski,
e adesso, esatto, sempre ormai nostro amico, prima o poi ti invitiamo qua,
magari
te, con Federica, così. E, ovviamente il suo personaggio è quello che porta avanti, ed è dall'inizio, posso dire, fino alla fine, cioè è il fautore del suo voler qualcosa ancora. Lui non sa cosa vuole, cioè lui, come te, è indeciso, non sa quel che vuole, ma vuole qualcosa, crea tutta questa enorme situazione. E ho trovato a tratti antipatico, a tratti comunque ti ritrovavi, ma in certi momenti empatizzavo più con gli altri due,
sì.
Cioè con Agatha e Martin che con lui. Comunque, già prima scena, comunque, è un regista che sa sempre quello che vuole, molto puntiglioso, molto critico. Poi però in certo momento vediamo completamente che vuole tutto, non vuole niente, passa da uno all'altro, cioè è molto... Sembra che quasi voglia tanto essere attaccato più possibile da alcune persone, più persone possibili, però questo voler... troppo gli fa sì che tutto gli esca dalle mani.
Tipo, sì.
Non esistono dei detti per queste cose, ma io non me li ricordo. E quindi questi personaggi, secondo me, sono scritti benissimo, tra l'altro interpretati in maniera favolosa da loro tre. Non ripeto i loro nomi, che sennò distruggerò anche i loro nomi. E quindi anche a livello registico, grandissimo lavoro sui personaggi. Secondo me si vede tanto il lavoro proprio sugli attori, e perché sono concreti. Vabbè, a parte Franz, che abbiamo visto ormai in un sacco di ruoli diversi, e questa cosa mi piace, non c'è più quel...
Esatto.
Cioè, certe volte vedi un attore che fa più o meno sempre quel personaggio lì,
sì,
diciamocelo. Invece lui, qui lo vediamo, in ogni film in cui abbiamo trattato che c'era lui, aveva un ruolo completamente diverso ed è estremamente bravo proprio a esserlo, a riempire quel personaggio, a dar forma col corpo a quel personaggio. E veramente bravo, sto dicendo, veramente bravissimo il regista, perché, e ovviamente anche gli attori, perché tu senti, non posso parlare di alcune scene perché magari sono verso la fine, però senti il peso di alcune emozioni o il fuoco di alcune emozioni, quindi veramente un lavoro... ben fatto. Se posso rimanere in ambito registico, perché secondo me a livello di sceneggiatura meno dico meglio stiamo, perché io tendo sempre a dire troppo, e qui diciamo,
ma che... anche perché non è che ci sia tantissimo da dire dal punto di vista della sceneggiatura, esatto. Ci pensi, cioè è una pellicola che infatti... si basa più sull'interazione tra i personaggi,
sì, assolutamente. E poi ci sono questi passaggi temporali non dichiarati che a me non sono dispiaciuti. Ti metto in una situazione dello spettatore che deve, cioè gli dà uno stimolo che deve un po' capire che cosa sta succedendo, un po' la situazione, a che punto siamo, da un po' capisci che è passato così tanto tempo, e a me non è dispiaciuto perché ti rende un po', ti rende più attivo. Anche il montaggio ho trovato molto bello, con queste situazioni dove alcune azioni sono tipo interrotte o arriviamo tipo, succedendo un sacco di volte tipo, o arriviamo un pochino dopo, per esempio qualche scena dopo, qualche momento dopo, quindi non è proprio sempre in continuità come montaggio. Cioè, non so se hanno girato delle parti, le hanno tagliate, però come hanno fatto benissimo, perché il montaggio funziona molto bene, tipo una sorta di litigio non detto, poi subito dopo siamo, cioè lo vedi che siamo passati tipo all'interno della storia, siamo passati tipo 15 minuti, anche sì, mezz'ora, e invece per noi è subito il momento dopo, e quello a me piace. Cioè un montaggio un po' differente dalla inizio della scena, entra il personaggio, bla bla bla, finisce, esce dalla scena, cioè non ha quella impostazione così, così classica. Effettivamente, essendo un film indipendente, se lo può permettere, ma secondo me, nel senso, è l'altro tipo di montaggio classico che invece inizia ad essere un po' noioso. E per tornare invece alla parte di regia, più sulle inquadrature, dopo ci riavviciniamo magari alla parte di fotografia, le ho trovate molto belle, mi è piaciuto molto come selezionano lo spazio. Ci sono alcuni spazi, anzi la maggior parte non te li fanno mai vedere interamente, quindi non c'è quell'enorme inquadratura che ti fa vedere tutto, tendono a selezionare, e poche inquadrature, ma secondo me molto ben pensate. Certe volte ovviamente per motivazioni non fare un'altra, però... quello mi è piaciuto tanto. A livello, diciamo, la parte visiva è molto bello. La fotografia ne parliamo tanto, come le inquadrature, secondo me funzionano tutte molto, e quasi tutte molto, sì. E anche per tutta la parte di scenografia e i costumi è una cosa, è che io non ci guardo mai. Qui ovviamente sei un po' costretto a guardare quanto siano fatti bene, tant'è che da un po' sembrava quasi una esagerazione, cioè di questi personaggi che sembrano qualunque, che vivono la loro vita, tra l'altro in alcune porzioni di Parigi, ma che può essere benissimo un'altra città, cioè detto sì, Parigi, sì, perché in Francia, ma non vediamo le classiche cose di Parigi, giustamente, e che invece sono vestiti proprio stra accurati, e quindi sono andato io, vuol dire che è veramente bello.
Sì, no, è vero, i costumi sono assolutamente indimenticabili, perché vanno perfettamente a, diciamo, unirsi con quel ragionamento che avevo fatto prima riguardo l'espressività dei personaggi stessi, no? Cioè si vede che su questi personaggi il regista ha fatto probabilmente la maggior parte del lavoro preparando la pellicola da questo punto di vista. E come detto, sono interpretati veramente bene. Di Rogoski ne abbiamo già ampiamente parlato. Però ecco, è interessante, e mi allaccio a quello che stavi dicendo, no? Per capire quanto sia bravo, alla fine basta prendere a confronto Disco Boy e questa pellicola, dove alla fine interpreta personaggi completamente opposti. Entrambi hanno delle similitudini perché sono abbastanza smarriti alla fine, durante tutta la pellicola, ma ecco, sin da subito ti riesce lui come attore a far comprendere che è un personaggio completamente diverso. Non tutti gli attori, secondo me, ci riescono. Cioè, ti permette tu da spettatore di immergerti molto più facilmente nella storia, mentre magari da certe parti si va a cercare più l'idea del, passatemi le virgolette, divo, e tu vai a vedere quel film perché c'è quell'attore, mentre secondo me lui è un attore che lavora moltissimo a servizio della storia, lo fa tramite le movenze, lo fa tramite gli atteggiamenti, cioè tu da subito, dalla prima scena in cui lui sta girando la pellicola, tu comprendi perfettamente che è un regista rompiscatole e narcisista, e questo ti va a raccontare una perfetta porzione della sua personalità che poi sarà importantissima per la pellicola stessa, così come bisogna anche citare le prove attoriali di Ben Whishaw e Adele Exarchopoulos, che bucano completamente lo schermo, e tutti e tre danno secondo me grandi conferme di essere attori che hanno per certi versi accarezzato il cinema mainstream, cioè Ben lo ricordiamo ad esempio in 007, negli ultimi 007 dove ha partecipato, ma ecco che in realtà non è che abbiano mai ottenuto quel grande riconoscimento da attore protagonista o comunque quelle grandi luci della ribalta presso il grande pubblico, però sono attori molto contemporanei, molto bravi, sicuramente tra i migliori secondo me, tra diciamo la cerchia di attori europei, e questo è molto anche bello, no? Rogowski alla fine l'abbiamo visto anche in Freaks Out, l'abbiamo visto in Funny Games di Haneke, in tutti i film riesce a camuffarsi in qualcosa di nuovo, e quindi molto interessante. Poi, se li ascoltate da un po' di tempo, vi accorgerete che non parliamo tantissimo delle interpretazioni degli attori, però ecco, qui secondo me è il caso di soffermarci, di aprire questa grossa parentesi sulla loro interpretazione, perché alla fine è il vero fuoco che c'è in questa pellicola. Cioè questo film andrebbe visto anche solo per come loro portano in scena i personaggi, sia per come loro portano in scena i personaggi, sia per come sono scritti, cioè sia come il regista ci vuole andare a far raccontare questi caratteri completamente per certi versi diversi, che vanno un po' a incontrarsi / scontrarsi. Ecco, un'altra cosa che ho trovato molto interessante e che ha fatto Ira Sachs è che non va diciamo a cercare di raccontare una società, cioè non vuole andare a generalizzare la pellicola, vuole probabilmente andare anche un po' a riconoscere l'originalità e il valore del singolo individuo, e quindi ecco c'è un'ottima leggerezza nel cercare di non dare alcun tipo di giudizio sociale, di non dare alcun tipo di lezione morale, perché per il film dare questo tipo di lezione, dare questo tipo di giudizio è completamente inutile, sarebbe stato probabilmente dannoso. Sì, ora direte, da un certo punto di vista però questo può essere anche un limite, e certamente secondo me avete anche ragione, perché se tu vai a osservare il film e vuoi ricavare qualcosa di politico, qualcosa di etico, qualcosa di sociale, un'idea maggiore, in questo caso non la riesci a trovare, perché come detto il film si concentra principalmente sui personaggi. Ira Sachs non giudica, però piuttosto sembra quasi divertirsi, no? A mettere questi protagonisti in un vortice quasi lesionista, vortice che diciamo ha al centro alla fine Thomas. Per certi versi, ora mi è venuto in mente un paragone che magari ti farà un po' sorridere, mi sembra una versione più riuscita della persona peggiore del mondo, non so se te lo ricordi, una delle pellicole che negli scorsi sì. anni avevamo visto e ci aveva lasciato un po' interdetto, no? Andando anche un po' controcorrente rispetto a quello che è il paragone
contro... soltanto a noi,
sì sì, soltanto esatto. A noi non ci è piaciuta quella pellicola, però questa, ecco, forse se la andava ad impostare come ha fatto Ira Sachs, la persona peggiore del mondo poteva essere secondo me una pellicola che avremmo apprezzato, anche perché come detto il regista si lascia andare a pochi manierismi, cioè si lascia andare ad lasciare libertà agli attori, le inquadrature non vogliono, sono belle, sono pensate, ma non sono eccessive, crea un film estremamente semplice ed estremamente schietto, e questo secondo me forse è il grande pregio della pellicola, no? Lui non vuole andare a occupare la narrazione con le immagini.
Direi che possiamo avvicinarci alla parte che tutti, cioè io, aspettavamo, no, la parte più romantica di questo film, le cose tecniche. Vabbè, a parte le gag, prima o poi capirete che non sono gag. Allora, adesso la cosa più difficile, e la tolgo subito. La direttrice della fotografia di questo film è José Deschaize.
Perfetto, perfetto. Non
Silenzio
possiamo pretendere di
totale.
meglio. Non possiamo pretendere di
Grazie.
meglio dalle nostre
Grazie.
pronunce.
Abbiate pietà di noi. Allora, come ho detto, le inquadrature sono bellissime. Comunque ho letto alcune interviste. C'è stata una preparazione su come volevo inquadrare le reference. E se lei è stata scelta anche per come inquadra, anche per suoi altri film. Infatti, adesso sono curioso di vederne altri. E forse, se posso fare una, se mi permettete voi, gentili ascoltatori, di portare avanti una piccolissima critica, alcuni aggiustamenti non mi sono piaciuti. Cos'è un aggiustamento? È quando tu sei su un attore e devi, cioè, quindi l'inquadratura è fissa, ma entra un personaggio, lui si muove o qualcos'altro, la camera deve un po' aggiustare, deve fare un micro movimento che lo spettatore non dovrebbe percepire, per tornare a inquadrare in maniera ottimale. Spiegato un po' così, e questi aggi alcuni aggiustamenti non mi sono piaciuti perché mi sembravano un po' indecisi. Solo questo. Vabbè, una volta è, vabbè, lui che scende le scale, che è sempre un aggiustamento difficile quando ti esce, perché tu stai inquadrando dal basso verso l'alto, lui che fa le scale, lui esce a destra, e poi tutto uno momento abbastanza vuoto dove lui deve rientrare, e quello è sempre, secondo me, è un momento molto problematico. E se no l'altro, quando lui è steso sul letto, e parlo sempre di Franz, e Martin, non posso dire l'argomento perché sennò farei tipo lo spoiler più grande del film, e c'è un momento in cui Martin esce a sinistra ed è tagliato, quindi la parte sopra del corpo è tagliata, e poi rientra un attimo a filo porta, poi riesce, poi rientra, e poi senza che nessun attore si muova c'è il movimento di camera per aggiustare. Ecco, gli aggiustamenti dovrebbero essere fatti sui movimenti di personaggi per non farli vedere, però effettivamente è una situazione comunque abbastanza, cioè io forse non sarei riuscito a fare di meglio, anzi assolutamente no, però sono quelle cose che, vabbè, io ho notato. Ditemelo se sono l'unico che le ha notate, e così taccerò per sempre. E passando ad altri argomenti tecnici, hanno girato con Larry Alexa Mini e hanno usato delle ottiche che sono le Leitz, quindi della Leica, se non sbaglio, Similux C, quindi nome a caso. Questo perché sono delle ottiche compatte, molto veloci, e non sono né troppo, non sono troppo nitide, ma neanche troppo, diciamo, morbide, eccessivamente morbide. Non sono calde, tipo magari lei faceva l'esempio delle Cook, che ti danno un effetto comunque un pochino più caldo, e quindi rendono l'immagine, a premio, molto naturale. Lei in interviste dice che la parola naturalistica non gli piace tanto, e quindi lei preferisce qualcosa più tipo reale o veritiera. Adesso sto traducendo dall'inglese, che probabilmente è tradotto dal francese, non so cosa. Vabbè, lasciamo questa cosa così. Quindi danno, a parere mio, comunque l'aspetto più naturalistico della cosa, quindi dell'immagine. E secondo me ha messo molto effetto grana in post, perché a me sembrava che c'era molto
Ah,
effetto
dice che era
grana.
in
Adesso non so te.
post-produzione,
Secondo me,
dici?
perché avendolo girato con un Alexa Mini, quindi digitale, con queste ottiche che non sono vintage, mi dà l'impressione. All'inizio dicevo, ma è andato in pellicola? Non riuscivo. Per me l'hanno aggiunto. Non penso che queste ottiche ti fanno un effetto così tanto morbido. Perché se lei dice che l'ha scelto
Sì.
perché non sono né troppo nitide né troppo morbide, a me, per te non lo percivi quell'effetto un po' di grana?
Sì, no, infatti, dicevo, io credevo che fosse fatto analogicamente da questo punto di vista,
Invece
però è
no,
vero,
secondo me
effettivamente.
l'hanno fatto, l'hanno messo o accentuato in post anche. Potrebbe essere un richiamo comunque ai film europei degli anni 70-80, a cui comunque si ispira molto questo film, anche come formato. Infatti hanno scelto un formato 1,66, e per varie ragioni. Una, perché si ispirano comunque a questi film, secondo me, e anche logicamente perché è tutto molto in interni, e perché è un ottimo formato per inquadrare due personaggi insieme, mentre l'1,33 è ottimo magari per inquadrarne uno singolarmente. 1,66, due personaggi insieme li inquadri molto bene. E poi loro dicevano perché è molto più simile al rapporto aureo, quindi a qualcosa di più magico e legato a figure comunque magiche e semplici, tipo triangolo. Queste sono altre considerazioni registiche. Comunque interessante, sempre tutto degno di nota. Per passare all'ultima parte delle cose tecniche, poi vi giuro che smetto di parlare per oggi, non parlerò più oggi, sarò muto. E, però lui si è fatto aiutare dalla sua collaboratrice, che penso l'abbia aiutata anche in altri film, la gaffer, anche qua c'è un nome, scusatemi, Marianne Lamour. Sono nome, le l'ho scelto io di dirlo.
Sì, tu lo scegli consapevolmente.
Potevo,
no?
Evitare di dire il suo nome, ma ho deciso di dirlo. Mi spiace se ho detto male, però ho deciso proprio lei, che l'ha fatto da gaffer, se non sbaglio, anche in altri film. E come luce hanno utilizzato delle luci a tungsteno e a scariche, che sì, in spazi piccoli, quindi in location dove erano un po' ingombranti, difficili da gestire, però creavano una bellissima luce, come effettivamente vediamo, che è molto molto bella. Perché lei non è, la DOP non è troppo convinta ancora dai LED. Ancora secondo lei i LED danno questa impronta un po' strana sul colore della pelle. E mentre questi rendevano la luce, come diceva lei, reale e veritiera, traducendo un po' male, traducendo io dall'inglese. E quindi a me è piaciuto tanto a livello immagine, sia come detto di scenografia, sia soprattutto di costumi, le inquadrature e la fotografia, molto molto bella. E quindi dopo questa parte tecnica posso dire sì, è un film romantico per questa parte tecnica. Mi è permesso dirlo, ormai è una gag sulla gag.
Però sai, ci sta perfettamente secondo me da questo punto di vista. Io la fotografia ero rimasto particolarmente sorpreso, no? E il fatto che mi dici che è fatto in digitale, non in analogico, mi lascia ancora più sorpreso, perché mi era veramente piaciuta, no? L'utilizzo dei colori, perché poi dopo i colori si trovano soprattutto nei costumi, come utilizza alla fine la luce girando un film che principalmente si svolge alla fine in interni, in poche stanze, in due o tre case. Ecco, veramente secondo me mi ha lasciato di stucco e mi è piaciuta molto, no, la parte più visiva di questa pellicola. È un film che alla fine consigliamo a tutti, ricordiamo, è disponibile su Mubi. Su Mubi trovate anche altri film indipendenti europei, magari un film di cui non si è sentito parlare tantissimo, e quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di accendere una piccolissima luce. Speriamo insomma che anche a voi possa piacere. Ecco, insomma, fate sapere innanzitutto se lo ritenete un film che può entrare nel filone romantico, o più correttamente magari è nel filone sentimentale, oppure se è un film drammatico. Ecco, cosa ne
oppure
pensate?
Oppure se lo considerate un horror, se non vi è piaciuto.
Un horror, sì, ecco.
Di guerra.
Come tendereste a definirlo? Magari è inutile, no, andare a definire alla fine i film, però è sempre interessante andare un po' a cercare di trovare dei punti in comuni con altre pellicole, per poter andare poi ad aiutare, no, l'esposto, quando uno va a parlare, l'esposto un po' più critico della pellicola. Ora, cosa ne pensate anche, soprattutto, di Passages? Cioè, cosa ne pensate di questo film? Se vi è piaciuto, se vi ha anche voi catturato in questo strano vortice dai tratti un po' queer, che un po' cattura per dei personaggi che sono, insomma, un po' intrecciati tra di loro. Cosa ne pensate? Insomma, fateci sapere, ci potete scrivere a Effetto Vertigo Podcast con Gmail, ci potete scrivere su Instagram a Effetto Vertigo Podcast, ci trovate su qualsiasi piattaforma, potete commentarci su YouTube, potete commentarci su Spotify, se riuscite anche lasciateci qualche recensione sia su Apple Podcast sia su Spotify, sono molto importanti e apprezziamo sempre tanto quando ci fate sapere cosa ne pensate di questo piccolo podcast. E detto questo, direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Noi vi ringraziamo, io sono Tommaso,
io sono Aurelio
e questo è l'Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.